La giornata è iniziata alle 8:30 con questo appuntamento davanti all'ingresso dell'ospedale San Carlo, dove una sagoma di cartone che rappresentava un pullman chiamato Usis Bus raccoglieva i dirigenti, l'amministrazione e i dirigenti regionali pure, per chiedere le loro dimissioni e accompagnarli a destinazioni ignote. Il presidio, costituito solo da lavoratori interni dell'ospedale San Carlo, è andato verso gli uffici della dirigenza per avere visibilità con i lavoratori che erano costretti a lavorare e che intanto portavano la spilletta "Io vorrei scioperare". Dopodiché i lavoratori del San Carlo sono confluiti nel presidio davanti all'ospedale San Paolo, perché la dirigenza quel giorno era a San Paolo. Perché l'idea che si aveva era quella di chiedere un incontro per cancellare il contratto integrativo aziendale. Poi questo non ci è stato permesso. E poi si è proceduto in corteo all'ingresso dell'ospedale, dove là ci si è fermati perché non si è avuto la possibilità di entrare, con schieramenti di forza che erano già presenti da prima del presidio, con blindati, celerini, digos, chi più ne ha più ne metta, per cui erano schierati davanti alla porta e non ci hanno fatto entrare neanche in delegazione. Poi praticamente in corteo siamo andati al CUP, il centro unico di prenotazione, cioè quello stanzone che c'è là all'ospedale San Paolo, dove c'entrano migliaia di persone in attesa con il loro numerino di poter prenotare una visita agli sportelli. E là siamo entrati in corteo, abbiamo volantinato fra tutta la gente che c'era là in attesa.
Sono stati veicolati tutta una serie di contenuti, appunto, dello sciopero ad esempio, ma magari anche sulla responsabilità e sul ruolo che ha il San Paolo per quanto riguarda la cura dei detenuti all'interno appunto delle carceri, visto che personale delle cooperative appaltate dall'ospedale San Paolo opera all'interno delle carceri qua in Lombardia, e all'interno proprio del San Paolo esiste sia un reparto di degenza per detenuti di vari circuiti, ma anche due stanze o celle per detenuti in regime di 41 bis, quindi evidenziare la responsabilità che la struttura e le cooperative anche di conseguenza hanno, vista la mole di detenuti che in questo momento si stanno contagiando all'interno delle carceri, che chiaramente non hanno alcun tipo di risposta.
Dopodiché avevamo un altro appuntamento nel pomeriggio alle 2:30 in regione, per andare a chiedere appunto le dimissioni del direttore generale, ma anche quelle di Gallera e dei dirigenti della Sanità Lombarda. La qualità della vita lavorativa nostra, del personale sanitario, dipende la qualità dell'assistenza che eroghiamo. Fare le 12 ore in servizi di urgenza ed emergenza, e soprattutto in momenti come questo, vuol dire che io dopo le 8 ore, alla nona, alla decima, alla undicesima ora, sono talmente stracotta dalla stanchezza che non ho più la lucidità di capire come agire, per cui è un rischio pure per il paziente. Questa emergenza ha portato a un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, per cui si è arrivati appunto ai salti dei riposi, che sono diventati una normalità, alla mobilità selvaggia.
Vari operatori, infermieri che sono stati spediti appunto da altri reparti e a cui non è stato minimamente chiesto se fossero d'accordo o meno nello spostarsi a lavorare in un contesto critico. Qui tutta una serie di decisioni sono state imposte in maniera unilaterale, senza alcuna possibilità di replica.
così come personale sanitario che era nei servizi, che viene spostato nei reparti Covid durante l'emergenza senza un minimo di preparazione, che poi si è infettato perché non aveva neanche ricevuto un minimo di formazione per far fronte alla situazione del reparto dove andava a operare.
Parecchi operatori, infermieri, OSS e medici sono risultati positivi e, almeno per quanto riguarda il San Carlo, è stato predisposto, diciamo, un unico giro di tamponi a ondata cominciata, dopo che appunto varie persone, varie parte del personale cominciava a risultare positivo, ma col passare del tempo non è stato predisposto alcun controllo di vario tipo, anzi sono poi arrivate altre indicazioni, altre circolari che sostenevano appunto che i lavoratori risultati positivi ma asintomatici potevano addirittura andare a lavorare.
Non si poteva neanche far fronte e controllare che venissero rispettate le regole sui percorsi e che venissero attuate tutto quello che dice la normativa per non incorrere, come dire, alla diffusione del virus. Invece tutto questo è avvenuto negli ospedali, c'è stata parecchia gente di utenti che si sono infettati perché arrivavano nei pronto soccorsi che erano strapieni per patologie diverse, non Covid, e che però poi, non essendo stati definiti percorsi di sporco e pulito e con la commistione di personale che non veniva diviso fra personale che assiste Covid e personale che assiste non Covid, c'è stata una diffusione del virus pure fra l'utenza per questo motivo. E nella prima emergenza pandemica il nuovo direttore generale, il dottor Stocco, ha pensato bene di chiudere il contratto collettivo aziendale, che è peggiorativo di quello nazionale. Oltretutto, in quel periodo noi non potevamo vederci, non potevamo avere contatti con i lavoratori, per cui lui ha agito in modo indisturbato e in modo unilaterale, chiudendo accordi di vario tipo, fra i quali ha diminuito il numero degli RLS, della rappresentanza dei lavoratori della sicurezza, sono stati portati da 15 a 6 rappresentanti. Tutto questo distribuito appunto sui due presidi ospedalieri e sul territorio. Questo contratto è stato chiuso senza che ci fossero le firme del 50% della RSU più uno, come di solito si era abituati a fare. Nel senso che hanno firmato solamente i sindacalisti territoriali e 10 componenti della RSU, che è costituita da 42 delegati. Se questo fosse stato fatto per poter garantire un'assistenza adeguata ai pazienti più che utenza, perché utenza è, per non dire clienti, perché loro li vedono ormai come clienti, i cittadini che hanno bisogno dell'assistenza sanitaria. Per cui se fosse stato per garantire un'assistenza adeguata nei loro confronti, io posso pure capire che si mandava all'aria tutta la burocrazia del mondo per poter far fronte. Invece questo non è successo. Come non è successo fra la prima e la seconda ondata pandemica, perché ci si poteva preparare d'estate per affrontare un'eventuale altra emergenza, e invece così non è stato fatto. Sempre in questo periodo, al primo blocco pandemico, l'amministrazione ha pensato bene che invece di fare concorsi online per l'assunzione di personale, che la carenza già era precedente, in quel momento si sentiva ancora di più e c'era ancora più disagio, ha pensato bene di fare un concorso online non per assumere personale, ma per premiare quei sindacalisti che sono quelli che poi hanno firmato il contratto integrativo aziendale, dandogli le posizioni organizzative o le nomine da coordinatore, per cui facendoli avanzare di carriera, per cui tutta questa gente ha svenduto tutti i diritti acquisiti, e chi ne ha fatto le spese maggiormente è stato proprio il personale, quello che sta in trincea, che sono i turnisti che stanno nei reparti. Per cui tutta una serie di accordi migliorativi che noi negli ultimi 20 anni avevamo conquistato li abbiamo persi completamente con questo contratto aziendale nuovo. Oltretutto, con il contratto nazionale dello Stato aveva stanziato 290.000 euro per migliorare l'indennità oraria notturna e la pronta disponibilità. Questo non è stato fatto, sti soldi non si sa dove sono finiti. E per cui, per esempio, questa parte, che erano le uniche monetine che ci concedeva il contratto nazionale per rinnovare il contratto aziendale, questi non sono stati neanche utilizzati e ci hanno fatto le spese sempre appunto il personale che vive le condizioni peggiori di lavoro. Oltre all'indennità oraria hanno peggiorato pure l'indennità di turno ed è tutto così praticamente questo contratto integrativo aziendale. Oltre a togliere tempo di vestizione e svestizione che non viene più conteggiato, ha cambiato il profilo orario peggiorando, ha tolto il diritto alla mensa ai turnisti. Vengono imposte le 12 ore, se prima questo veniva fatto durante i festivi per permettere le ferie o durante il periodo feriale estivo, durante la pandemia se ne è abusato. Per cui tutto quello che si è detto alla prima pandemia del personale sanitario, che erano tutti eroi qua e là, l'abnegazione e tutta questa bella retorica, il personale è stato ringraziato con un contratto integrativo aziendale che ha peggiorato da un punto di vista di salario e di diritti tutto quanto. Per cui noi a un certo punto abbiamo indetto questo stato di agitazione, per cui siamo andati all'incontro con l'amministrazione in prefettura, dove noi tutti i punti su cui abbiamo fatto lo stato di agitazione glieli avevamo mandati per iscritto, ma questi non si sono neanche sognati di prepararsi. E addirittura la dottoressa Pinna, che sarebbe la prima dirigente di tutto il personale infermieristico, che era presente all'incontro e dovrebbe essere il tecnico competente, è venuto fuori che questa non conosce minimamente da un punto di vista tecnico come si fanno i conteggi sui turni, sui riposi nel mese per i turnisti, su quello che gli spetta, eccetera eccetera. L'incontro con la prefettura non ha portato a nessun accordo con l'amministrazione e a quel punto abbiamo indetto lo sciopero. Durante questo periodo l'azienda, la SST Santi Paolo e Carlo, è venuta alla ribalta perché 50 medici del pronto soccorso del San Carlo hanno scritto al direttore generale per avere aiuto perché le condizioni di lavoro erano veramente esasperanti e non sono stati ascoltati.
Come professionisti impegnati nella gestione dell'emergenza Covid ci vediamo costretti a operare scelte relative alla possibilità d'accesso alle cure, che non sono né clinicamente né eticamente tollerabili. Contro la nostra volontà e soprattutto contro la nostra coscienza umana e professionale ci vediamo forzati a dilazionare l'accesso a terapie e a tecniche potenzialmente curative, intubazione orotracheale e ventilazione non invasiva e a non poter trattare tempestivamente tutti i pazienti che ne potrebbero beneficiare. Di queste scelte, anche se dettate da decisioni politiche apicali miopi, noi avvertiamo il peso. Di queste responsabilità morali, di nuovo, noi avvertiamo il peso. Scelte di chi avrebbe potuto decidere e non ha deciso per tempo, anzi, con dovuto anticipo, di riorganizzare, di richiamare più personale formato, di aprire più posti letto monitorati per pazienti affetti da Covid. Queste sono appunto le parole messe nero su bianco da una cinquantina di medici di pronto soccorso e dei reparti di terapia intensiva dei pronto soccorsi dell'ospedale San Carlo e ospedale San Paolo di Milano. Parole che sono state appunto protocollate in una lettera che è giunta in direzione sanitaria e che poi è circolata sui media nazionali. Una lettera che trae appunto origine da quello che è un contesto che è già martoriato da diverso tempo e la cui precarietà è risultata, diciamo, evidente a massimi livelli in queste due ondate. Quindi l'ondata primaverile e in particolar modo l'ondata autunnale. A questa lettera è seguita subito una ferma presa di distanza da parte del direttore generale delle due strutture, quindi Matteo Stocco, che ha minacciato tutta una serie di provvedimenti disciplinari e anche di denunce per diffamazione, minacce rimaste tali e che non si sono poi concretizzati in dei provvedimenti veri e propri, in quanto non è stato ancora per il momento notificato nulla. Si tratta quindi di un clima di intimidazione vero e proprio che ha portato poi anche a, diciamo, degli sparpagliamenti e a fare marcia indietro da chi inizialmente aveva preso una posizione di un certo tipo, proprio perché appunto si è ritrovato in questo clima di terrore.
Se 50 medici arrivano a rendere pubblica una lettera con quei contenuti, vuol dire che la situazione che vivevano, ve lo posso assicurare che ci sono vissuta dentro, è veramente esplosiva. perché i medici come categoria è quella categoria che di solito è quella che fa le 12 ore, è quella che dopo la notte si preoccupa di andare a operare in ambulatorio o di fare altre attività. È una situazione che è andata sempre peggiorando negli anni per i tagli che ci sono stati, e i tagli sono stati soprattutto, come dicono loro, sulle risorse umane, sul personale, perché loro vedono ormai la salute come una mercificazione, gli ospedali li amministrano come fossero aziende dove si producono delle cose e non dove il fine ultimo è quello di salvaguardare la salute di tutti. Di questo non gliene frega proprio niente.
Questa lettera rappresenta quella che è la punta di un iceberg, di una situazione al collasso. Parliamo appunto di quello che è successo tra ottobre e novembre, quindi di un maxi afflusso, in particolare nel primo punto d'approdo di un ospedale, che è quello del pronto soccorso, di decine e decine di persone che arrivavano ogni giorno, senza che ci fosse però del personale in numero adeguato per affrontare questa situazione, e soprattutto senza che in una fase iniziale vi fossero tutti una serie di strumenti e di dispositivi per gestire delle insufficienze respiratorie in così ampio numero, e soprattutto anche degli spazi idonei che consentissero un monitoraggio di tipo intensivo. Per quanto riguarda il personale, un altro aspetto che occorre evidenziare è stato quello dell'utilizzo dei neolaureati in dei contesti appunto critici come quello che può essere un pronto soccorso, e un pronto soccorso nel bel mezzo di una maxi emergenza. Giovani per lo più lasciati allo sbaraglio senza un minimo percorso di inserimento e di preparazione, nonostante appunto durante i mesi estivi, quindi parliamo da maggio a ottobre, ci fosse stato tutto un tempo di latenza, tra virgolette, per assumere, soprattutto per formare in maniera adeguata del personale competente.
Siamo sempre stati sotto pianta organica, hanno fatto fronte proprio nei momenti in cui non sapevano come fare con le cooperative, con contratti precari che non davano nessuna garanzia, e di personale preso dalle cooperative che magari non era neanche formato per andare ad operare in questi reparti di subintensivo, di urgenza ed emergenza.
Quindi parliamo di appalti che vengono creati dall'ospedale a cooperative o agenzie interinali, come ad esempio la Manpower, che hanno poi in gestione il personale impiegato in determinati settori. Per quanto riguarda il San Carlo, ad esempio, nello specifico il pronto soccorso, vi sono vari operatori sociosanitari che sono assunti dalla cooperativa. Si tratta per lo più di stranieri, quindi magari con i documenti che non sono pienamente in regola e che di conseguenza non hanno possibilità di accesso ai concorsi. Tramite le cooperative e le agenzie interinali chiaramente si gode di tutta una serie di diritti in meno, e c'è appunto una spremitura fino al midollo e un risparmio per quanto riguarda gli stipendi. Un altro aspetto che andrebbe evidenziato è quello degli operatori sociosanitari che sono stati assunti nel pronto soccorso del San Carlo dalla cooperativa Pellegrini, che anziché stilargli un contratto da OS, gliel'ha stilato da addetti alle pulizie. Di conseguenza un contratto da addetto alle pulizie non presuppone tutta una serie di indennità, che sono appunto quelle connesse alla movimentazione dei carichi, al rischio biologico di contaminazione, al lavoro notturno, quindi insomma tutta una serie di tagli sullo stipendio, sulla tutela della sicurezza in ambito lavorativo. Dunque, in sostanza, la situazione di questi ospedali, nello specifico San Carlo e San Paolo, rappresenta però lo specchio di quello che è il mondo della sanità lombarda, e non solo, che è appunto fatto di speculazioni, sfruttamento e repressione magari di chi osa ribellarsi o mettere in luce una serie di criticità, di privatizzazioni. Prendiamo l'esempio appunto della terapia intensiva della Fiera, che è stata edificata in 10 giorni a maggio, a emergenza ormai conclusa. È una terapia intensiva che è costata 17 milioni e che è rimasta vuota per mesi, quindi tutta l'estate, fino a essere poi utilizzata, ma davvero in minima parte, solamente lo scorso mese. E anche qui è interessante evidenziare questo aspetto, che creare una terapia intensiva significa creare un luogo per affrontare uno stato patologico in fase di instabilità e di criticità, con appunto dei sostegni intensivi alle funzioni vitali. Ma prima di arrivare a una fase del genere c'è tutto un periodo preliminare che dura del tempo variabile, su cui si può intervenire tranquillamente anche all'infuori di quelli che sono dei grandi centri ospedalieri, come appunto li abbiamo qua in Lombardia. Ed è appunto interessante evidenziare come gran parte delle persone che arrivavano nei pronto soccorsi erano da codice verde e che di conseguenza creavano delle congestioni, ma erano chiaramente lì perché al di fuori di una grossa struttura centralizzata non trovavano alcun tipo di risposta. Di conseguenza potenziare quella che è la medicina di base o la medicina territoriale, l'assistenza domiciliare e così via, risulta quindi sicuramente molto meno proficuo dal punto di vista economico che creare un mega hub di terapia intensiva, che tra l'altro risulta impossibile da gestire e da sfruttare a pieno, vista la cronica carenza del personale sanitario, che appunto è stato poi richiamato da altri ospedali pubblici, a loro volta già in deficit di altri operatori. A mio avviso un altro aspetto che rientra in un disegno che è molto più ampio del mero ambito sanitario è quello dell'impiego dell'esercito in questa fase d'emergenza. Allora, storicamente ambito civile e militare sono sempre stati in una sorta di compenetrazione costante. Come si era verificato nel corso di altre calamità naturali o di maxi emergenze, proviamo a pensare appunto al terremoto dell'Aquila del 2009 o di quello di Modena del 2012, all'interno di questi contesti l'esercito è stato appunto utilizzato per predisporre magari determinate strutture, e nel caso appunto di questa emergenza è stato sfruttato per predisporre dei drive-thru, che sono appunto dei campi in cui eseguire dei tamponi sia rapidi che molecolari. Nel caso di Milano appunto sono stati allestiti a Figino, che è in zona San Siro, a Romolo e a Linate. Dal 9 novembre poi al centro ospedaliero militare è iniziata anche quella che è la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in supporto al servizio sanitario regionale. E un'ultima novità è quella appunto degli scorsi giorni della conversione del drive-thru in home-thru, in cui appunto i medici militari vengono a fare i tamponi direttamente nelle case delle persone o all'interno delle strutture sociosanitarie. In sostanza, quindi, la creazione di questi presidi, di questi spazi e l'utilizzo sempre più massiccio dell'esercito rientra poi in una più ampia operazione denominata IGEA, che è un'operazione che è nata negli scorsi mesi dalla collaborazione fra Ministero della Difesa e Ministero della Salute, e l'utilizzo dell'esercito in ambito emergenziale appunto ne rende sicuramente più tollerato, più digeribile, in qualche maniera più assimilabile il loro operato, proprio perché magari ci abitua a quella che è una loro presenza costante, sempre più capillare, sempre più totale in un ambito che magari finora non gli competeva se non in una situazione di guerra a tutti gli effetti. E la realtà, ahimè, che si sta appunto profilando è quella dell'abitudine a quella che è una presenza costante di autorità, sia sotto magari le spoglie militari che sanitarie, e alla loro discrezionalità di intervento in ogni aspetto della nostra vita. Vediamo ad esempio il coprifuoco notturno, che ben poco ha a che fare con delle misure di contenimento sanitario, ma che piuttosto richiama degli scenari militareschi e dittatoriali, e soprattutto alla riduzione progressiva di tutte quelle che sono magari le angolazioni da cui sia individualmente che magari a livello anche collettivo chiunque può fargli fronte attraverso delle lotte o delle resistenze quotidiane.
Tradizioni e sapori. Oggi viaggiamo attraverso la provincia di Reggio Calabria, in particolare ci fermiamo a Mammola, dove veramente i turisti arrivano da tutto il mondo per degustare lo stocco.
Noi siamo famosi in tutto il mondo per una lavorazione particolare. Questo è l'arrivo dello stocco. Lui arriva così nei nostri depositi, poi noi lo lavoriamo, dopo una bella pulitura accurata viene messo in acqua. Dopodiché vengono affrontate le varie puliture. Arrivava al porto di Pizzo, dove i mammolesi andavano a ritirarlo con gli asini.
Sicuramente nonno Giuseppe queste cose le sa. E il nonno quando ha iniziato a lavorare lo stocco?
Lui ha iniziato che aveva 15 anni.
Questo volantino che era nient'altro che la ricetta dello stocco alla mammolese, firmato Cucine del Popolo.
Buongiorno. Oggi cucineremo il pesce stocco.
Questo volantino che è stato, come dire, affisso e sparso, volantinato in giro, il dottor Stocco non l'ha presa così bene, perché non gli puoi fare neanche un minimo di critica, come dire. Anzi, addirittura, leggendo questa ricetta dello Stocco, noi presumiamo in quelle sue parti dove indica che lo stoccafisso debba essere trattato in un certo modo, dove dice che deve essere bastonato per renderlo più morbido, evidentemente l'ha presa come una minaccia, e da quel momento in tutte le riunioni, in tutte le trattative, avremmo potuto capire l'assemblea, no, pure durante la trattativa sindacale abbiamo avuto sempre la Digos fuori dalla porta.
Aspetta, un saluto. Stock. Oi Stock. Ma stoccafisso è lui?
Sì, sì, è lui.
O stoccafisso?
Sì, è lui.
Ah, perciò non risponde. No, sì, è proprio Stock. Stoccafisso. Ciao Stock, ci vediamo, Ciao.
Mia, palumba bella, portaci un saluto di sta cella, sogni innocente tu, ma credi, usi la me compagna, prime beni, si trovi lume bene, portami. Palumba bella, si trovi lume veni, portami, vola palumba mia, palumba bella. Palumbeggia mia, vola tanto lontano, vincilla lumi amori che sempre l'hanno.